nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Stagione 6, episodio 21, stagione 6, episodio 21.
Puntata speciale.
Una miniera di vampiri. Una miniera di vampiri. Sollevamenti del tecnoecologismo ed estrazione del plusvalore militante.
Sollevamenti del tecnoecologismo ed estrazione del plusvalore militante.
Prima parte.
Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi.
Guardare al proprio ombelico e lasciar perdere il resto della scena, fissandosi sui dettagli di quella minuscola porzione che è il ghetto militante, non è certo gratificante, ma purtroppo ha la sua utilità e urgenza. Sorvolare su miserie e falsità in nome della lotta o della rivoluzione rischia di spingere poco alla volta quelle stesse lotte nel vicolo cieco dell'autorappresentazione e contribuisce al loro disarmo teorico-pratico. Purtroppo però molte critiche, per quanto puntuali, ricadono all'interno di uno scontro tra bande, nella corsa a conquistarsi posti di controllo e comando nelle mobilitazioni in atto. L'arroganza di sapere, a differenza degli altri, cosa e come fare, quasi sempre illusoria, fa rima con il disprezzo dei singoli e delle loro differenze reali, e come risultato si depotenziano le spinte più genuine, attizzando il fuoco delle posizioni autoritarie, oltre a far naufragare le residue speranze di bloccare il funzionamento della macchinazione sociale. Chi scrive parte da presupposti diametralmente opposti. Ultimo tra gli ultimi, non ha nulla da proporre né teste da manipolare e convincere, tantomeno soldatini da intruppare. Si limita a difendere il libero spirito e l'autonomia di giudizio, agendo affinché il piano della riflessione, come quello della decisione e dell'azione, siano il frutto di confronti schietti, diretti e orizzontali. Siamo in un'epoca ultra ideologica. Mai prima d'ora c'è stata tanta possibilità di conoscere e mai come oggi si preferisce invece credere. Sebbene non ne siano gli unici responsabili, tale condizione è favorita enormemente dagli strumenti di comunicazione di massa che come cellule cancerogene invadono la vita quotidiana, colonizzano corpi e menti, plasmano la percezione del mondo e non da ultimo rendono sovrana l'incomunicabilità. Il medium diventa l'unico messaggio, motivo per cui la trafila di infinite applicazioni capaci di trasformare il vissuto in spettacolo è scelta come arma privilegiata tanto dai poteri forti quanto, sebbene con mezzi di gran lunga più deboli, dai contropoteri. E per il tramite delle scatolette magiche, incarnazione cibernetica personal e portatile, che entrambi cercano di proporre o imporre le proprie versioni di pseudo post verità, alimentando i follower con laute dosi di narrazioni. La galassia telematica è lo specchio delle brame su cui il narcisismo imperante rimira la propria immagine e fa calzare la realtà nei propri abiti, in una danza macabra in cui l'autocompiacimento abbraccia la falsificazione. Occorre perciò tuffarsi nelle acque opache dello stagno informatico per sottoporre ad attenta analisi questi regimi discorsivi, in particolar modo quelli che si occupano di questioni ecologiche, come premessa utile a smascherare e contrastare le mosse che le sinistre, più o meno istituzionali, attuano per fagocitare le situazioni di protesta e lotta in corso.
che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei inchinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. D'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà.
La pulce d'acqua.
Siamo di fronte a un'aggressione senza precedenti a danno degli ambienti naturali e alle creature che li abitano. Il sistema tecnico, oltre a distruggere e inquinare, schiavizzare e incatenare all'imperativo della produzione legioni di umani, ultimamente è diventato sempre più avido di quei metalli che sono indispensabili alla digitalizzazione e all'elettrificazione, oltre che all'armamentario di eserciti e polizie. Poiché oggi non c'è forma di potere che non poggi le basi su questi pilastri, in attesa che si moltiplichino anche alle nostre latitudini progetti di estrazione mineraria di ogni tipo e sorta, diventa imprescindibile partire dai mattoncini adoperati per la loro costruzione, i microchip, conoscere e combattere il loro ciclo produttivo oltre che i loro molteplici usi. Altrimenti l'intero edificio della servitù meccanizzata e della sopravvivenza artificializzata non crollerà mai. Era questo l'intento dell'iniziativa organizzata a Grenoble l'ultimo fine settimana di marzo dal collettivo Stop Micro assieme a Soulèvement de la Terre. Deleu, pas de puce. Acqua e non microchip. Due giorni di conferenze incentrate in buona parte sul tema dell'estrattivismo, con interventi da Canada, Argentina, Portogallo, Germania, più una manifestazione conclusiva che si è svolta nel piccolo comune di Bernin, dove risiedono due fabbriche di chip. Una dell'azienda italo-francese ST Microelectronics e l'altra di Soitec. Da segnalare che domenica 30 marzo, mentre era in corso il corteo, un centinaio di persone si sono introdotte all'interno di un'altra industria del digitale, specializzata in armi e aerospazio, la multinazionale americana Teledyne, con sede nella vicina Sainte-Grève.
In sostegno alla lotta contro gli industriali della microelettronica e in particolare a quella del collettivo Stop Micro.
Riguardo alle ragioni di questa mobilitazione contro il predominio dell'industria dei semiconduttori, vi rimandiamo allo speciale pubblicato 2 anni fa, I microchip o la vita. Quel che oggi merita una riflessione, invece, è quanto accaduto all'interno della protesta e che ha messo in evidenza i limiti, ma anche nuove prospettive, nella resistenza all'informatizzazione della vita quotidiana e alla predazione dei territori. E più in generale nei movimenti di critica alle tecnoscienze, in un clima di sfruttamento generalizzato delle risorse terrestri e umane, oltre che di rinnovati slanci bellici. La siliconizzazione del mondo, unita al persistere del potere dell'industria atomica e all'ascesa esponenziale di quella nano-biotecnologica, ha in Grenoble una punta avanzata non soltanto in termini di installazione di tali attività nel tessuto produttivo e nell'ambito della ricerca scientifica, ma anche sul piano dell'accettazione sociale, favorite entrambe da una prolungata gestione della città da parte della sinistra, ultimamente camuffata da ecologista. Fedeli un tempo al mito del progresso e oggi al credo della transizione energetica, amministratori e imprenditori del Delfinato, fin dagli albori dell'industrializzazione elettrica, hanno investito nelle fabbriche d'avanguardia, proponendosi come hub, snodo cruciale dell'intersezione tra le varie branche dello sviluppo high-tech e collocando Grenoble ai posti di comando della mega macchina. Una traiettoria che dal progressismo della Belle Époque, che puntava a civilizzare i montanari selvaggi per trasformarli in produttori e consumatori asserviti al mondo delle merci standardizzate, è approdata all'accelerazionismo rosso-verde, che spaccia la nuova marea tecnologica come ricetta per il passaggio al dopo fossile. La vicenda della metropoli incastonata tra montagne e corsi d'acqua è stata dettagliatamente investigata dal lavoro più che ventennale di Pièce Mandor, un atelier per la costruzione di uno spirito critico che ha pubblicato inchieste ed è intervenuto in occasione di conferenze padronali e istituzionali per far sentire l'opinione dissonante di chi non vuole essere reclutato nei ranghi radioattivi e digitali della società cibernetica. Quest'opera di critica e controinformazione, che non ha mai voluto essere controperizia della serie Un altro tecnomondo è possibile, volenti o nolenti, ha gettato le basi per la nascita, crescita e successive diramazioni di una sensibilità ecologista radicale e anti-industriale in città e dintorni. Fin dalla mobilitazione del giugno 2006 contro Minatech, centro di ricerca sulle nanotecnologie, emanazione del Commissariato per l'Energia Atomica.
Industriel ne meurt que pour renaître tout vert. 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 Y'a rien à dire, jusque-là ils étaient beaux vos drapeaux. Bientôt ils vont changer de couleur comme le logo McDo. L'écologie devient rentable quand de trop gros barreaux retiennent la vérité cachée au fond de profonds cachots. Ils s'indignent, ils ont le spleen facile. Loin des cris de famine, ils boivent de la cristalline. Tends l'oreille, si t'entends des bruits de machine, c'est le lavage de cerveau, greenwashing.
Due anni fa raccontammo di una manifestazione contro i microprocessori che aveva incontrato poca se non alcuna risonanza fuori dalla regione grenoblese, essendosi svolta proprio all'epoca della lotta, più attraente e alla moda, contro i mega bacini e in particolare quello di Sainte-Soline, dove la scena era stata occupata, oltre che da manifestazioni kamikaze, dall'auge di un nuovo movimento, Soulèvement de la Terre. nata nel 2021 dalle ceneri della lotta contro la ZAD di Notre-Dame-des-Landes, questa entità politica è un'alleanza a livello nazionale che raggruppa aziende agricole, collettivi politici, comitati locali e gruppi ambientalisti, sottoscritta da innumerevoli firme di dotti universitari e pensatori in larga parte della sinistra neo-postmoderna o transmoderna, che, folgorati sulla via per la nuova Damasco Verde, si sono convertiti al credo della collassologia e affiliati al club dell'antropocene. Soulèvement de la Terre e i suoi leader massimi sono piombati sull'iniziativa di Grenoble grazie alla complicità ingenua degli organizzatori di Stop Micro, desiderosi di ampliare le fila della mobilitazione e convinti che la partecipazione di Soulèvement avrebbe funzionato da cassa di risonanza e attirato un gran numero di persone. Questa operazione infine non ha pagato, anzi è stata alquanto controproducente, sia perché in fin dei conti i partecipanti erano più o meno gli stessi degli anni passati, sia perché la presenza di questi politicanti ha reso difficile la costruzione dell'iniziativa. Soulèvement è un tipo di formazione politica tutt'altro che orizzontale e i grenoblesi hanno sperimentato in prima persona cosa significa avere a che fare con i soviet supremi, che esportano una militanza prêt-à-porter a cui si può solamente aderire in puro stile franchising, imponendo con l'autorità del loro contropotere pratiche organizzative e contenuti politici. Come al solito, approfittando dell'impegno e della sostanziale buona fede dei locali, dei cosiddetti militanti di base, i novelli Dracula succhiano la linfa vitale delle proteste per alimentare la propria forza e visibilità. Rendono macchinose le assemblee appesantendole con pratiche formaliste e florilegi di distinguo. Decidono la lista di chi invitare e di chi non può partecipare, reo di aver criticato Sua Altezza Soulèvement. Arrivano perfino a decretare quali libri hanno l'onore di essere esposti sui banchetti, nel tentativo di bandire le opinioni dissidenti, a loro sfavorevoli o semplicemente non allineate. Tragedia che si ripropone come farsa, questa corsa alla supremazia continuerà finché non ci si scrollerà di dosso il fiato mefitico delle sinistre autoritarie, anche quelle che si autoassegnano etichette anarchiche, e delle loro purghe con tanto di liste nere che mettono nel mirino sempre i soliti, irriducibili a piegarsi ai diktat del quirarcato neoleninista e decoloniale. Ma qualcosa sta cambiando. Infatti, stavolta, la conquista dell'egemonia non è stata possibile, per la presenza sia all'interno del gruppo organizzatore locale, sia più in generale dell'ambiente libertario di zona e non solo, di individui determinati a pensare con la propria testa, indisponibili a delegare a qualsivoglia gruppo dirigente modalità e contenuti della propria iniziativa e più in generale della resistenza contro il tecnomondo. Lo si è percepito durante i 2 giorni di conferenze e lo si è visto chiaramente alla manifestazione, quando un grosso striscione si è mosso poco alla volta percorrendo tutto il corteo con la scritta «No alla vampirizzazione delle lotte da parte di Soulèvement de la Terre». Ciò ha messo in chiaro che, non soltanto attorno a quella scritta, ma lungo tutto il corteo, la gente a pensarla così era tanta, a volto scoperto, conosciuta in zona, a cui non si poteva certo impedire di esprimersi. Alcune persone, in modo più o meno isterico, si sono avvicinate per esprimere la propria contrarietà e chiedere spiegazioni, e ciò è stato utile per parlare con quelle più giovani e spiegar loro le ragioni di quella presa di posizione. I membri del CRAM, Coordinamento Regionale Anti-Armamenti e Militarismo, hanno espresso le proprie critiche nel volantino Militarismo, Alienazione Tecnologica, Guerra al Vivente. Dopo aver affrontato la questione del riarmo e della normalizzazione dello stato di guerra, collegato estrattivismo e microchip all'industria bellica e alla distruzione del vivente, criticato partiti di sinistra, sindacati e quei gruppi radicali che non sono contrari all'inquinamento digitale in sé, ma soltanto perché nelle mani sbagliate e abbandonano i social media di Musk per iscriversi ad altri più consapevoli e autogestiti, si conclude con il seguente paragrafo.
Il nostro antimilitarismo è antiautoritario.
Noi abbiamo bisogno di un'organizzazione militare di fiduciari.
Lenin, Che fare? 1902. Il mostro opprimente è la situazione di crisi, ecologica, sanitaria, sociale o militare, spesso provocano nelle società ripiegamenti identitari e autoritari, accompagnati da appelli ad avere veri e propri capi in nome dell'urgenza, dell'efficacia e della sopravvivenza. Questo è diventato il modo in cui intervengono quotidianamente i politici e gli stati. Ma la miscela identità-autorità-efficacia provoca danni anche nei movimenti sociali. È il caso di certi gruppi come Soulèvement de la Terre. Con loro le vecchie pratiche dei gruppi leninisti indossano vestiti nuovi. Direzione invisibile ma pesante, entrismo, creazione di succursali, guerre à la guerre, ad esempio, frammentazione, gerarchizzazione, selezione delle lotte che si possono vincere e uso dei militanti di base come fanteria per fare numero. Tutti i mezzi sono validi in nome dell'urgenza e dell'efficacia. Giocare sull'ansia, la paura, far balenare una presunta potenza o forza. Creare delle dighe in modo da non discutere mai. Associare il vocabolario militare, creare fronti, disarmare, a quello del marketing e della comunicazione politica. Prodotto, ristrutturazione, portavoce, promettere azioni dal forte impatto con scontri, creando al tempo stesso alleanze opportuniste con i politicanti. Se vogliamo porre fine al militarismo, all'autorità e al capitalismo che mandano in cancrena le società e distruggono il pianeta, bisogna mantenersi saldi ad alcuni semplici principi di lavoro sul terreno: orizzontalità, sincerità, apertura, rifiuto dell'autoritarismo, resistenza alla propaganda e alla manipolazione, oltre che un minimo di spirito critico. La paura si fabbrica vicino a casa nostra, rifiutiamo di essere complici. Miniere, intelligenza artificiale, vita connessa e tecnosoluzionismo, né qui né altrove. Né carne da cannoni, né carne da padroni, né carne per i dirigenti.
Ma se in Francia, non soltanto a Grenoble, si aprono nuove possibilità di resistenza libertaria al dirigismo dei vari gruppi e tendenze degli autonom, al momento non si può dire altrettanto al di qua del confine.
tattica, compagni, tattica. Gli autonomi contro l'autonomia.
In uno dei rari casi in cui i movimenti politici italici hanno anticipato quelli transalpini, l'invasione del campo ecologista da parte della sinistra progressista e produttivista la si è vissuta già a partire dal primo decennio del 2000, quando i movimenti locali in difesa del territorio e dei progetti utili allo Stato mercato, così come ai suoi falsi oppositori, quali TAV, inceneritori, discariche, rigassificatori, basi militari e un lungo eccetera, venivano infiltrati e cavalcati da partiti sinistri e centri sociali, a volte imitati anche da gruppi anarchici o presunti tali. Poco inclini a dare un contributo disinteressato alle situazioni di resistenza e lotta, gli autonomi hanno investito il proprio capitale militante per guadagnare un plus valore in termini di egemonia e reclutamento di manovalanza operativa, con l'obiettivo di far rialzare le proprie quotazioni nella borsa dell'antagonismo, crollate a picco dopo la disfatta delle sinistre e del movimento antiglobalizzazione al G8 di Genova del 2001. Di conseguenza, oggi l'orizzonte dell'opposizione alle nocività è quasi completamente offuscato dalle nubi tossiche emanate da gruppi, movimenti, protopartiti di matrice transmoderna, da un lato scaturiti dall'ambientalismo riformista di derivazione anglosassone, dall'altro dal riemergere di impostazioni autoritarie di sinistra memoria, più spesso formati dall'amalgama di entrambi e sotto la bandiera dell'intersezionalismo. Peraltro, la grandeur delle lotte dei francesi, e in particolare quella della ZAD contro l'aeroporto vicino a Nantes, è ritornata come un boomerang e ha influenzato i gauchistes nostrani che ultimamente si sono affacciati alle questioni ambientali, climatiche, energetiche. Nelle lande subalpine, all'interno di un panorama assai triste e arido, di recente abbiamo l'esempio di Confluenza, progetto nato nel 2024 dalle nuove leve del contropotere taurinense, in continuità col network di ecologia politica, per
connettere le varie lotte attive nel Piemonte a difesa dei territori.
Cogliendo, pur senza citarlo, l'invito di Soulèvement ad agire per la
confluenza delle lotte urbane e rurali.
Aspira a fungere da struttura di raccordo tra singoli gruppi e, come obiettivi dichiarati, ha, da un lato,
sistematizzare il patrimonio di conoscenze costruite dal basso grazie alla ricchezza delle opposizioni ai progetti e opere devastanti per il territorio. Dall'altro lato, l'esigenza di poter contare e di costituire una massa, dei numeri, in grado di ottenere i propri obiettivi nel rapporto di forza con la controparte.
L'azione di recupero di confluenza avviene sul duplice piano della con-ricerca, così definita in onore del nume tutelare, l'operaista Romano Alquati, ossia
cercare insieme a chi anima le lotte per la tutela dei territori le leve e le possibilità per opporsi a chi vuole devastarli,
che sfocia nel reportage giornalistico, invitando i membri dei comitati a
inviare materiale, scambiarci informazioni, produrre ricerca e dare visibilità alle singole iniziative. Siamo disponibili a venire sui territori dove ci sono progetti di devastazione, incontrarci, fare interviste, video e foto da pubblicare sulla rubrica di Confluenza.
Senza rinunciare alla militanza più ortodossa, organizzando
iniziative nei territori, sia laddove esiste già un'attivazione, sia dove ancora è marginale,
in modo da impadronirsi delle stesse, fungendo da server che fornisce
supporto logistico
ai vari comitati locali, garantendo loro gli strumenti per la spicciola presenza di strada, casse, generatori, veicoli, e costruendo
insieme iniziative, momenti di dibattito, di incontro e di informazione sul territorio, contesti di confronto il più largo e partecipato possibile.
La nuova generazione, e ci auguriamo sia davvero l'ultima, di commissari politici in salsa verde, agisce, chissà quanto consapevolmente, in diretta continuità con l'astuta ipocrisia di Lenin, che malgrado le parole di adulazione, disprezzava l'enorme massa proletaria, per la stragrande maggioranza formata da contadini, e voleva piegarla alle necessità superiori dello Stato, azzerandone l'autonomia e distruggendone le forme tradizionali comunitarie. Il paragone è certo azzardato, in oltre un secolo le cose sono mutate profondamente su tutti i livelli. Eppure sono proprio gli autonomi che ci tengono a più riprese a rivendicare la loro genealogia politica. Da provetti bolscevichi cercano di far calare tutto il peso della loro levatura intellettuale, o piuttosto saccente boria, sulle masse laboriose, ignoranti della posta in gioco, oppure infettate dalle malattie esantematiche di estremismo, spontaneismo, organizzazione dal basso, autonomia, e che perciò vanno convertite e vaccinate con il siero della verità, Pravda. Considerandosi anch'essi come avanguardia che ha assimilato
tutta la cultura delle città e delle capitali,
dopo aver catechizzato i valsusini e fagocitato il movimento Notav, ora cerca di penetrare in altre zone di quella campagna che
sempre è stata condannata all'ignoranza.
Tocca ai dirigenti del partito, oggi in veste più fluida e invisibile, agli insegnanti e agli istruiti, oggi specialisti, tecnici e ricercatori universitari, rieducare le masse, che, come noto, consiste nel convincerle, e in caso resistano a vincerle con l'intervento che fu affidato agli sgherri dell'Armata Rossa e agli sbirri della Ceca, della necessità di acquisire coscienza, senso di disciplina e dedizione per conquistare il potere e realizzare la rivoluzione, alias dittatura del partito. In epoca transmoderna, gli eredi post-operaisti della peste bolscevica hanno abbandonato ogni velleità rivoluzionaria, che permane nei loro discorsi come puro folklore, e tentano di porre le basi di un ipotetico ecosocialismo, tuffandosi a capofitto in questioni più attuali come la transizione energetico-tecnologica, intelligenza artificiale, sfruttamento e rapporto uomo-macchina e ambiente-macchina, come recita uno dei dibattiti organizzati nell'ultimo festival del Centro Sociale a Scatassuna. Forma e contenuto della proposta concreta di organizzazione della produzione e della riproduzione sociale della sinistra antagonista risaltano in modo inequivocabile nel contributo del collettivo di inchiesta militante francese Strike, uno tra gli invitati, di cui è proposto il testo intitolato «Estrattivismo e scambio ineguale». Dopo una lunga analisi economicista si giunge infine alla proposta di
«unire i fronti delle lotte ecologiste e antiimperialiste». Bisogna quindi rimettere al centro la questione del controllo popolare della struttura dell'economia. Una delle prospettive utili per questo sarebbe quella di creare alleanze lungo le catene del valore globali, concentrandosi sui settori critici che Lenin chiamava le alleanze strategiche dell'economia.
Nel meditare non solo sulla presa del potere politico, inguaribile sogno nel cassetto di tutti gli autoritari, ma anche sul controllo del suo metabolismo, come definiscono ora i mezzi di produzione, si resuscita il cadavere di Tony Negri, che in un intervento al simposio Pensée l'émancipation, tenutosi a Saint-Denis nel settembre 2017, commentava così lo slogan «Socialismo uguale Soviet più elettricità».
Non può esserci rivoluzione sociale senza una base materiale adeguata che possa sostenerla. Ciò significa che ogni proposta politica che mira alla sovversione del sistema capitalista, della sua figura politica e dello stile di vita esistente, se non è allo stesso tempo portatrice di un progetto di trasformazione del modo di produzione adeguato, è falsamente rivoluzionaria.
Strike riconosce che i problemi odierni di trasformazione della base materiale ed energetica sono più complessi. Non di meno è convinto che
le nostre capacità in termini statistici e computazionali sono incommensurabili a quelle del periodo della rivoluzione russa e del piano di Stato per l'elettrificazione della Russia. Il problema è dunque quello delle coalizioni o alleanze pronte a mobilitare queste forme di sapere che superano il livello locale per sviluppare una pianificazione che sia allo stesso tempo una scienza della distruzione del modo di produzione capitalista, ma anche il motore della socializzazione.
Siamo alla solita pappetta rancida riscaldata al microonde. Compagni dai campi e dalle officine, aggiornati nella versione fantascientifica di Endnotes, secondo cui
non esistono vincoli tecnici tali da impedire una riconversione in chiave comunista del mondo attuale,
in foreste e fabbriche, mentre voi prendete la falce e impugnate il martello, oggi però vi toccano picco e pala per andare in miniera, noi, che siamo i vostri capetti, dettiamo la linea dall'alto delle nostre cattedre. D'altronde, cosa aspettarsi da gente che sostiene
«quando la risposta è libertà, la domanda è sbagliata»?
Ci si trova dunque di fronte a molteplici insidie, intese come intrigo, macchinazione, trabocchetto, inganno perpetrato di nascosto per danneggiare qualcuno. La peggiore risiede nel carattere ambivalente, duale, dell'azione politica dell'autonomia neoleninista. il loro camaleontismo li porta oggi a scontrarsi al cantiere del TAV o in piazza al primo maggio, sempre a favore di obiettivo e lesti a pubblicare le loro imprese sui social, domani a contrattare in comune spazi di agibilità. Che strano, no? Ma niente paura, loro lo fanno per questioni strategiche e d'altronde non hanno nulla da temere dai politici. Infatti la giunta comunale di Torino ha infine concesso in comodato d'uso, chiamato patto di collaborazione, il loro centro sociale disoccupato.
Che cos'è il progetto Confluenza e su che basi nasce questa iniziativa? Ne parliamo con Martina di InfoAut e Confluenza, a cui innanzitutto chiediamo come nasce questo progetto.
Un progetto che prende avvio a Torino a gennaio 2024 a partire dalla collaborazione di diverse persone, attivisti, militanti appartenenti a diverse realtà cittadine. Nasce quindi questo gruppo di lavoro a Torino per cercare di costruire una rete a livello territoriale su scala regionale, proprio cercando di andare a fare una mappatura di tutti quei comitati e realtà appunto che si stavano mobilitando, attivando magari da anni o magari nate più recentemente all'interno della regione Piemonte, ma che poi le une con le altre non per forza avevano dei contatti. Quindi da un lato cercare di conoscersi, incontrarsi, farsi forza vicenda, andare a supportare delle iniziative locali di ciascun comitato e dall'altro lato parallelamente andare a sistematizzare tutto quel sapere che queste attivazioni dal basso, questi comitati, queste realtà, associazioni anche a volte, producono.
Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télégrenable, avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Éric Piolle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire écologiste de Grenoble depuis 2014 et jusqu'en 2026, comme on est en 2025 aujourd'hui.
C'est vrai que c'est une chance extraordinaire de pouvoir servir nos concitoyens, de pouvoir servir un territoire, de pouvoir mettre en œuvre ces idées, de les confronter. Je suis le maire de tous les Grenobloises et tous les Grenoblois, mais on cherche à donner un cap, et donc c'est une richesse incroyable. Je me suis engagé en 2014 en disant que mon but était de faire changer la culture des écologistes. Ils avaient une force, c'est le sens du travail, le sens de l'intérêt général, mais ils étaient plutôt dans des postures de lanceurs d'alerte ou de contre-pouvoir. Et moi j'ai dit, en fait, nous pouvons proposer un projet de société qui convient, qui réponde aux aspirations de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et donc ce que je veux faire, c'est gagner, regagner et faire gagner.
Ils étaient plutôt dans des postures de lanceurs d'alerte ou de contre-pouvoir. étaient plutôt dans les postures de lanceurs d'alerte ou de contre-pouvoir.
Contre-pouvoir.
Un brand francese di nicchia, veramente di livello, e che sono contento di poter provare. Questa confezione è veramente meravigliosa ed il profumo che andiamo a recensire oggi si chiama Contre-pouvoir.
Il fascino che provano per i sindaci lo si è visto anche quando hanno accolto a braccia aperte e intervistato gongolanti il primo cittadino di Grenoble, accorso al festival Alta Felicità a ritinteggiarsi l'immagine di rosso verde. Agguerriti anticapitalisti a braccetto con dirigenti della finanza globale. Che strano, no? Ma anche qui, certamente deve esserci in ballo qualcosa di strategico, e probabilmente da entrambe le parti. Anche il tecnocrate Eric Piolle, ingegnere elettrotecnico già dirigente di Hewlett-Packard, e in seguito fondatore di una società di tecnologia finanziaria che si occupa di gestione alternativa del capitale di investitori e banche, sindaco di Grenoble dal 2014 dopo essere succeduto al socialista e ingegnere nucleare Michel Destot, ha tutto da guadagnare da queste alleanze decisamente spinte e apparentemente contro natura, soprattutto in termini elettorali. Membro del Partito dei Verdi, che a breve correrà per l'elezione a segretario nazionale di EELV, Europa, Ecologia, i Verdi, si è dichiarato ipocritamente no-TAV, oltre che aver simpatizzato, guarda caso, con le mobilitazioni di Soulèvement de la Terre sui mega bacini. E invece piuttosto esplicito riguardo i semiconduttori. Sul sito di Stop Micro è stato pubblicato un interessante scambio di mail tra Piolle è un membro di un gruppo ecologista dell'ovest della Francia, Bassin No Merci.
Durante l'inchiesta pubblica ho criticato Stop Micro perché chiedevano cose assurde. Nei fatti io lavoro con il padrone e con i dirigenti dei due siti affinché si impegnino a non consumare più acqua di quanto fanno oggi. Non mi oppongo affatto all'ampliamento del sito industriale. Sono favorevole a una strategia europea nel campo della microelettronica. Grenoble è uno dei tre principali siti della microelettronica e dunque è normale che diamo il nostro contributo. L'importante è che non si faccia a scapito degli abitanti dei siti strategici, né con i loro soldi. Sulle loro spalle, intendo. Da qui le pressioni che facciamo affinché si impegnino al trasporto su rotaia. Gli ingorghi mattino e sera agli accessi ai siti delle industrie nel Grésy Vaudan sono aberranti. La complessità riguardo la microelettronica è di controllarne gli usi continuando a sostenerle alla fonte. In questo caso la posta in gioco è l'esplosione dei microchip in una quantità di cose stupide. Ho proposto un consiglio cittadino del digitale per regolamentare e ridurre l'effetto rimbalzo delle tecnologie negli oggetti quotidiani.
In effetti, se si tralascia la differenza di linguaggio, legato a strategie di marketing ovviamente diverse, in fondo la sinistra del capitale e i presunti anticapitalisti di sinistra dicono, sognano, vogliono più o meno la stessa cosa. gestire il mondo macchina a modo loro. Limitazione degli sprechi, controllo popolare delle attività produttive, investimenti strategici a sostegno dell'industria di punta contro il capitalismo fossile, far fronte ai problemi di occupazione e magia, nel frattempo si è anche ecosostenibili e biocompatibili. Vabbè, meglio che niente, e soprattutto meglio del niente che gente come noi si ostina a proporre, convinta che soltanto nel fuoco della lotta i suoi protagonisti possano e debbano decidere. Chi invece ha parecchio, molto, forse troppo da proporre è sous le vent de la terre. Torneremo, perciò, al di là delle Alpi.
Fine della prima parte.
Come torti, urlati nella tempesta.
La nave dei fori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.